Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Chi è?
La zanzara, come diciamo? Chi è?
La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
Come ancora c'è la zanzara?
Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
Parenzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Dove li vai a trovare? Sei bravo, eh? Sei bravo! Solo tu sei capace di portare alla zanzara certi personaggi.
Perché tu non sei nessuno, io sono qualcuno. Io ho valorizzato l'Italia, tu cosa hai fatto per l'Italia? A parte chiacchierare e parlare del clitoride, che cosa hai fatto dell'Italia? Cosa hai fatto?
Ecco, io ho una storia. Vai a vedere chi è Enzo Spatalino.
Anch'io ho una storia.
Sì, storia.
Vai a cercarlo,
una storia di cui vergognarsi.
Vai a cercarle chi è la patrona dell'Italia.
Ma per carità, è l'ultima cosa che farei, quella di prendere notizie sul tuo conto. Mi basta
anch'io, è l'ultima cosa che farei.
E averti ascoltato.
Ma anch'io è l'ultima cosa che farei.
Qua.
Uno
no.
Che parla solo di clitoride.
Vai a vedere.
Un immenso puttaniere che non vado neanche a parlare. Di
vai
cosa?
A vedere chi è Enzo Spatalino.
Non
vai
tempo
a vedere
da
chi
perdere.
È. Vai
ho
a vedere.
Scuole che
vai
mi
a vedere chi è ignorante. Tu stai zitto, non sei stato chiamato in causa. Dopo Gigio. Però Aaron Edroadas, tu carciofoca.
Senta, volevo dirle, non è il caso di calmarsi un po' con quei emigrati lì?
Ma lavorare mai,
Una trasmissione pazzesca, io mai, non ho mai sentito una trasmissione così, è un unicum.
No vabbè, ma scusa, ma che cazzo di radio è, scusa, ma lo metti, ma lo licenziate questo qui, cioè lo licenziate, uno che
ragazzi, dove ne fate i lavori lì alla radio? Io vengo tranquillamente.
Sì, però ecco,
devi mettere mattonelle, devi fare una riparazione.
Sì, metti le mattonelle. Ecco, bravo, metti le mattonelle.
Ma senti, ma è straordinario come Radio 24 riesca a pagare un coglionazzo come te.
Franci, tu lo vai comprare il giocattolo?
Sì.
Allora ripeti con papi, Parenzo, sì, un coinnoto, vai.
C'è il culuto palazzo.
Bravo, giocattoli per mio figlio.
Dave.
Che commette violenza in Italia? Chi è estremista? Chi attizza le persone in piazza? Chi provoca incidenti praticamente ogni giorno? Chi colpisce gli agenti? Quali manifestazioni? A destra o a sinistra? Bruciato un fantoccio con la faccia di Valditara? La vernice rosso sangue sulla faccia della Meloni e di altri ministri del governo di centrodestra. Gesti della P38. No Meloni Day con studenti che entrano e picchiano persone. Ditemelo voi, chi è che commette violenze quotidiane praticamente? Quotidiane. Poi parlano di governo autoritario, di pericolo autoritarismo. Ma io mi preoccupo soprattutto per i 15 agenti, per esempio, feriti a Torino. Ma non è il caso, ragazzi, di dire basta. Cioè, fino a quando si potranno tollerare le violenze contro gli agenti che non possono fare nulla? Perché questi stronzi, delinquenti e pezzi di merda che attaccano le divise sanno benissimo, e questo è il punto, che gli agenti in Italia sono impotenti, perché quando osano una volta tanto, raramente, alzare un manganello, mettere uno scudo, picchiare qualcuno che li vuole ammazzare o che gli sputa in faccia,
ma comunque
se la prendono con loro. Perché è così, questo è il punto. Fino a quando si possono tollerare queste cose? Faccio un appello a un governo che dovrebbe essere dalla parte degli agenti. Fino a quando si potranno tollerare queste scene praticamente quotidiane di studenti contro studenti, finti studenti, estremisti, centri sociali che massacrano, picchiano gli agenti ogni giorno per strada? Fino a quando dovremo tollerare tutto ciò?
Marco!
Marco. Seconda cosa che voglio dire, siamo ormai all'impazzimento più totale. Leggo su un quotidiano che si chiama Corriere di nome, della sera di cognome.
Ottimo.
Sapienza, alla mensa degli studenti, i bagni divisi da simboli sessisti. L'uomo in abiti da ufficio, la donna pronta per la passerella di moda. Cioè, secondo i geni, secondo questi geni della comunicazione, questi geni della comunicazione, mettere il simbolo di un uomo, forse in giacca, in cravatta, abbigliamento casual, mastile ufficio, e quello di una donna in apparente vestito intero, mano sul fianco, petto in fuori, un po' ammiccante, sarebbe uno stereotipo sessista. Ma andate a fare in culo! Andate a fare in culo! Avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni con queste cose qui! Non c'è nessuno stereotipo sessista, sono due simboli, l'uomo con la cravatta e la donna con un vestito magari anche un po' procace, porca puttana! Qual è il sessismo? Terza cosa, a proposito del fatto che i giudici non fanno politica e non prendono posizione, ricordate il giudice Albano, che per carità è stata anche minacciata, e guai a chi la minaccia,
il
giudice, assolutamente, per carità, nessuno minacci i giudici,
hanno aumentato la scorta.
Nessuno minacci
i giudici, aumentato la scorta.
Il giudice Albano, va benissimo, il giudice Albano, che
bene,
ha bocciato
male,
il governo sui migranti, se ne va da X, anche lei se ne va da X, presidente di Magistratura Democratica, dicendo fatto, se ne va da X contro Musk, contro Elon Musk, della serie i giudici no non fanno politica, giudicano solo in base al diritto. Da Roma David Parenzo, buonasera.
Intanto se n'è andata la giudice per una ragione molto semplice, perché era bersaglio di una campagna d'odio che ormai il social X è arrivato a livelli che neanche della Gotham City di Joker eravamo a quel livello di, eravamo nella fiction ovviamente, ma qui siamo nella realtà, il livello di intolleranza, di schifo che c'è. Io rimango in X, non so ancora per quanto, questo te lo voglio dire semplicemente per monitorare il livello di intolleranza e di schifo che c'è. Dopodiché io mi rifaccio semplicemente, e qui chiudo, perché per fortuna oggi è venerdì e la puntata va in onda, come sapete, in forma ridotta.
Ma quale forma?
Perché
ridotta?
Finisce alle 6.50, alle 18.55 in diretta, finisce. Dura solo 20 minuti, è una nuova formula giusta ed efficace del venerdì. Solo 20 minuti di trasmissione.
Vabbè,
ma
allora
voglio qui citare il professor Luigi Manconi, che oggi dalle pagine di Repubblica dice
che cosa
questo.
Dice? Avanti,
e se alla parlando del tuo spettacolino, guarda un po', non l'hai letto.
No, non
parlando del tuo spettacolo, Luigi Manconi dice: e se alla resa dei conti la guerra contro il politicamente corretto rivelasse il desiderio non so quanto inconscio di poter chiamare ancora negri i negri e froci i froci. Aspetta, hai capito cosa sta dicendo il professore?
Ovvero
una profonda e irriducibile voglia di esprimere disprezzo, non si può spiegare altrimenti l'ossessività con cui il politically correct viene evocato non tanto dai suoi supposti adepti, aperta parentesi, lo dico io, quello schifoso di Cruciani, questo l'ho messo io, bensì dai suoi più fieri nemici. Cioè praticamente lui ci sta spiegando, il professor Manconi, che questa guerra al linguaggio che avete cominciato a fare in realtà è semplicemente il vostro spregevole modo non solo per inquinare i pozzi della democrazia e della civiltà, ma anche per poter essere razzisti senza pagare
ma
prezzo.
Ma non dire strozzate.
Questo siete.
Guarda, una
siete
persona molto vicina a te,
senza pagare prezzo.
Una persona molto
siete
vicina a te.
Dei razzisti.
Una persona molto vicina a te, per quella roba là sui bagni che voi considerate sessista, ha detto che è una minchiata. Una minchiata
ma
con rossa.
Una minchiata con... molto chiari. Mia moglie, mia moglie, che è una persona. Posso cogliere l'occasione per dire che le voglio veramente bene.
Vabbè, adesso questo
e
che
chiedo scusa se alle volte i nostri figli sono entrati in questa trasmissione. Chiedo scusa se i nostri figli sono entrati in questa trasmissione. Non ci saranno più i bambini.
Ma come no?
Scusami Natalia.
Come no?
Scusami mamma, ma su questa trasmissione è la più bella in Italia, quindi.
Ma che bella? Vai via!
Giuseppe,
vai via! Vai via, 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 via!
Mi devi portare allo stadio, Giuseppe!
Oh, vai via, chiudi la porta, che stavo lavorando qua! Volevo chiedere scusa alla madre.
Ma è appena intervenuto. Ma è appena intervenuto. Ha già distrutto
tutto. Ha portato via tutto. Guarda che io non firmo la liberatoria. Io non firmo la liberatoria.
Siamo in diretta, rincoglionito.
Comunque mia moglie ha fatto un tweet sulla questione dei bagni della Sapienza dicendo: io condivido quello che ha scritto mia moglie, perché è una persona che amo, e condivido quello che ha scritto perché è vero, quella è una battaglia sciocca questa sui bagni.
Fermola,
è vero,
fermo,
non è un
fermo
problema. Ma altra cosa è il poter dire frocio. No, frocio non si può dire, non c'entra niente coi bagni.
Fermo, fermo.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Grande Trump, Parenzo, grande Trump, adesso metterà la sanità Robert Junior, un Novax. Prende di mira le vostre amate case farmaceutiche. Mamma, quanto vi brucia il culo!
In risposta a tutti i VIP, a tutti gli intellettuali che si cancellano da X, guarda, a me non me ne frega un cazzo dei social, ma quasi quasi mi scrivo X. Mi scrivo X. E andate tutti quanti a fare in culo.
Scusi Cruciani, libertà, libertà, come dice lei, ma se io sono proprietario del mio albergo, posso essere libero di far entrare chi voglio? E se io per esempio sono razzista contro gli islamici, non li voglio far soggiornare nel mio albergo. Chiaramente
sarebbe,
non lo dico, non lo scrivo, non è che lo pubblico, però troverò delle scuse per non farlo alloggiare. Punto.
Ma non può.
Io non lo so se è una violazione della legge.
Ma non può.
Ma non mi interessa.
È una violazione della legge, è una discriminazione. Ma tu stai scherzando, come su un taxi. No. Dice, non è che su un taxi uno dice, siccome il taxi è mio non faccio salire uno perché è nero. Ma tu stai scherzando. Ma ragazzi, ma state costruendo. Vi siete un po' questa roba di Trump vi ha mandato la testa al macero. Perché avete un'idea di libertà che è da leggi razziali praticamente.
Ma io sto dicendo che quella.
Siete pazzi.
Io
pazzi
sto dicendo
ormai.
Che quell'albergatore di Selva di Cadore, quello che è, che non vuole i clienti ebrei, è un coglione. Però posso dire che è un coglione. Poi facesse quello che vuole, se non li vuole, non li vuole. Io sto dicendo che è un coglione. A me non mi interessa se è un razzismo, se è un antisemitismo, se è questo, se è quest'altro. È semplicemente un coglione. Che poi discrimini, ma discriminerà, va bene. Non lo so se ci sono i termini di legge per portarlo in tribunale. Me ne fotto di queste cose. Io non riduco questa cosa qua alle cose giuridiche. È semplicemente un coglione. Si può dire che è un coglione? Secondo me un coglione, punto e basta. Questo è il punto fondamentale. Che me ne frega, briatore rampiano. Sentiamo.
In America il presidente comanda, cioè è una dittatura democratica, no? Ma il presidente e poi stavolta qui mano tutto, mano il Parlamento, il Senato, la Corte dei Conti, tutto quanto. E in America non ha il problema che c'ha ad esempio la Meloni in Italia, per cui tante teste, tanti discorsi, tante cose. Cioè io vorrei vedere l'Italia con lo stesso sistema americano con la Meloni presidente. Lui ha sentito cosa ha detto, blinderemo tutto, ma lui lo farà. Noi invece andiamo in Albania e ci mandano indietro sette immigrati. Qui non blindiamo niente, qui arrivano tutti i giorni centinaia di migliaia di persone, non c'è nessun controllo, cioè è impossibile controllarle. Quello che dice Trump, io lo farei esattamente in Italia, lo stesso programma, blindare tutto, cioè quello che dice Trump dovrebbe succedere qui.
Blindare tutto, è forte.
Blindare tutto, blindare tutto.
Blindare tutto.
Ma c'ha ragione,
sì.
Briatore. Scusami, non ho capito, questa paura che avete.
Non lo dice più neanche
questa paura,
scusami.
Aspetta, non me ne frega nulla a me.
Perdonami.
Questa non me ne
perdonami.
Frega nulla, fermo un attimo.
Perdonami.
No, non ti perdono, fermo. Allora, la questione
perdonami,
fondamentale è questa,
però.
Questa paura
perdonami.
Che avete di quelli che stanno nominando Trump. Si chiama rivoluzione, si chiama elezioni. Cioè tu con la matita decidi di cambiare quello che in
quello
Italia
che pare,
non
poi.
Si può più fare.
Ma come no?
Perché
ma non è che puoi fare quello che ti pare.
C'è Corte di quello, c'è il TAR e
sì,
c'è l'Unione
c'è
Europea.
C'è un sistema articolato dove ci sono poteri e contropoteri, perché non c'è il potere unico, non è l'Ungheria di Viktor Orban, per fortuna.
Dai, forza, Bocchino Formigli, vai, forza.
Allora, io a Bologna ho visto due cose.
Le ha viste le camicie nere o no?
Io ho visto due cose.
Le ha viste o no le camicie?
Io ho visto due cose.
Le ha viste o no le camicie nere? Le ha viste o no le camicie nere? Le ha viste o no le camicie nere? Grandi domande.
Una persona che diceva delle idiozie, ecco, in una manifestazione,
bravissimo,
autorizzata.
Bravissimo.
E una banda,
sarebbero le camicie nere.
Sì. Una banda di persone che diceva idiozie che non condivido in una manifestazione autorizzata. E una banda di delinquenti. Una banda di delinquenti che usava violenza nei confronti dei poliziotti in una manifestazione non autorizzata.
Io direi che la descrizione che ha fatto Italo,
nere,
ma non mi interessa se erano camicie nere
Italo
o no.
Adesso ho capito, ma Italo,
qual è la storia?
Italo, io gli voglio veramente
ma
bene,
dai,
Italo Bocchino. Voglio dirlo a tutto,
sentiamo,
il pubblico, voglio bene a Italo Bocchino, perché però la parola camicie nere si
ma
può
chi l'ha
pronunziare.
Detta? L'ha utilizzata il sindaco di Bologna, ma che vuol dire
chi
le camicie nere?
Quelli
camicie...
della comunità di Sant'Egidio,
erano fascisti,
quelli che facevano,
ma
quelli
che
con la svastica, chi erano? Ma quelli che facevano il saluto al duce, chi erano?
Senti.
Ma se tu metti 300 fascisti davanti alla strage, alla stazione strage di Bologna, il rischio che si corre è prevedibile.
Se 300 fascisti dicono il rosario, li puoi lasciare dire il rosario tranquillamente.
Ma dicevano camicia nere, gridavano.
Questo è un altro, diciamo,
prego,
artificio.
Prego,
no,
prego.
Cioè, noi siamo arrivati alla conclusione, allora, secondo questi, il ragionamento di questi grandi professori, che se ci sono i fascisti in piazza, se ci sono fascisti, è consentito,
no, scusami,
tutto,
però,
anche il fatto che la legge finisca, allora mandate
nessuno
l'impasto.
Nessuno ha detto,
scusa,
che
lasciate...
è consentito tutto,
no,
il contrario.
Quello è, forza.
Si è detto semplicemente che per evitare provocazioni inutili bastava non
Miguel
far sfilare
Verona,
quel
forza.
Manipolo di 300 imbecilli,
Miguel
fascisti
da Verona.
Schifosi.
Miguel, dimmi Miguel, dimmi.
Ciao, ascolta, allora, alla luce di quello che ha detto Trump, che l'ha fatto dire a Musk, perché è ovvio che l'ha fatto dire a Musk, sul discorso della magistratura, se c'è questa forma di ingerenza sulla politica italiana, allora abbiamo un governo di destra che è stato eletto da elettori di destra, ok, c'è sempre una magistratura comunque che alla fine decide lei, è inutile fare legiferare.
Vabbè, allora, Miguel, dunque...
Allora, tanto vale fare sto golpe, no? Ribaltiamo tutto, diamo in mano il potere alle forze militari, ma certo, perché comunque così è già un golpe, adesso è già un golpe, c'è la magistratura che decide tutto.
Questo decide, questo propone il colpo di Stato, propone il colpo di Stato.
Ma questo, sì, va bene, ma questo non mi stupisce.
È già un colpo di Stato, questo è già un atto, un colpo di Stato di sinistra.
Mamma mia, ma è già un colpo di Stato, quindi incredibile questo.
Cosa, mamma mia, ma cosa? Chi è che decide
è
alla fine? Decide la magistratura di che schiera è? Di
Fabrizio da Roma, sentiamo Fabrizio, dimmi Fabrizio. Che c'è?
Mi stanno a dire che te lo dico che sei un fascista, Cruciano.
Sì, sì.
E sono pure d'accordo a dirtelo.
Sì, che cosa che ti sta dicendo? Chi ti sta dicendo? Non ho capito? Non ho capito, Fabrizio.
Se no, te lo dico io, guarda, te lo dico io. Che ti ho lasciato un messaggio, evidentemente
non lo so, Antonio
mio.
Dall'Aquila, vai a fare in culo, Antonio dall'Aquila.
Ciao Giuseppe, shalom David, volevo dire come cazzo si fa a pubblicizzare il gioco Merendopoli, Ma come cazzo
l'ho fatto? L'ho fatto divertendomi tantissimo.
Giuseppe, ma come cazzo
mi sono divertito tantissimo. Mi sono divertito tantissimo. E non ho mancato di alcun rispetto nei confronti delle vittime o dei parenti delle vittime.
David, devi mettere a disposizione delle famiglie. Cinetto, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Cruciani, te l'ho già detto l'altro giorno di sciacquarti la bocca prima di parlare di Lepore. Oggi alla faccia tua, Comunità Europea ha premiato Bologna per il 30 all'ora. Alla faccia tua, una delle tante battaglie perse contro Bologna e l'Emilia Romagna, ti va sempre male. Sbatti contro il muro, cagnolino belante delle destre.
Non hanno fatto bene, hanno fatto benissimo a non farli entrare, anzi a non farli proprio partire, quei due israeliani. Tu dici che c'entrano i turisti? E che c'entrano i poveri bambini, le povere donne, i poveri innocenti massacrati, bombardati, che non sanno più dove andarsi a nascondere, dagli israeliani? Quelli non c'entrano? Tutto a posto lì? Ha fatto benissimo l'albergatore, ha fatto benissimo.
Ora a Bologna c'è questa manifestazione di studenti che per ora, diciamo così, ha questo aspetto anche folcloristico del colore, il no Meloni Day. Di per sé come slogan, diciamo, non è uno slogan violento, poi magari ci può piacere o no, questo non, non possiamo qualificarlo.
Il sionismo è una merda.
Vabbè, qui adesso abbiamo beccato proprio momento atopico. Vabbè, diciamo, momento atopico della
ma guardi,
tutto questo accadeva durante l'aria che tira stamattina. Tutto questo accadeva durante l'aria che tira questa mattina. Incredibile, incredibile. E poi l'altra cosa incredibile, Parenzo dice il nome Meloni Day ha un nome che non è violento, ma vai a vedere i manifesti che hanno fatto. Vai a vedere i manifesti che hanno fatto con la mano rossa, certo, sul volto della Meloni. La
quello
mano rossa. No,
quello
non Meloni Day
quello,
non era uno slogan
brutto.
Violento. E che dovevano scrivere?
Beh,
allora? Ammazziamo ammazziamo il Premier per essere violento.
Ma no, è chiaro che di per sé dire no Meloni. Ma proprio tu che difendi il politicamente
ma
scorretto.
Ma sì, ma facessero quello che vogliono.
Ora critichi lo slogan. Cosa devono dire? No Meloni forse?
No
Meloni. Forse,
no?
Dice no, facciamo uno slogan. No, Meloni, forse no. Ma che devono fare? Quelli
ma
dicono
c'entra?
Cazzate. Io non ho. Hai ragione. Sicuramente dicono cazzate. Quando li ho collegati a un certo punto ho beccato esattamente il momento in cui non si capisce che cosa c'entrasse il nome Meloni Day con sionisti di merda. Ma io dico libertà anche di dire queste follie. Cosa vuoi che ti dica?
Sì, ma libertà pure di picchiare i poliziotti. Ormai ogni manifestazione ha il corollario di poliziotti.
No, guarda, vergogna, il poliziotto non si tocca, il poliziotto è lì a tutelare
e, chi li tocca,
e a difendere
i
noi cittadini.
I cosiddetti fascisti oppure le manifestazioni anti-Meloni, chi li tocca i poliziotti?
I poliziotti sono stati vittime di violenze, di violenze dagli ultras neri, ultras di estrema destra.
Sì.
Ogni domenica i poliziotti sono costretti a proteggere i nostri stadi perché delle merde ultra si danno l'assalto con la scritta.
Allora, ti faccio sentire,
quindi lascia stare
una frase.
Terrorista, ti ha pagato un sionista.
Chi è questo? Ma chi è? Ma perché è questo? Scusa.
Giornalista, terrorista, ti ha pagato un sionista.
È uno uno dei nostri miti. Allora ti faccio sentire una frase del sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
Ecco, questo ti volevo dire. Questo del io Mastro. Non posso più continuare la trasmissione.
Perché?
Questo è gravissimo quello che ha detto Del Mastro. Ora, Del Mastro, spieghiamo in un minuto al pubblico chi è. Sottosegretario alla giustizia ha la delega al DAP, che è il dipartimento che si occupa dei detenuti, alle carceri. Ora, questo che ha detto è di una gravità inaudita, perché sostanzialmente
stava presentando una macchina nuova della polizia penitenziaria quello che fra poco sentirete. Vai regia, vai.
Ma l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Non riesco a capire,
cioè, ti rendi conto?
Come noi far sapere ai cittadini come noi incalziamo, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro.
Gioia, ma tu ti rendi conto?
Di vedere,
ma io penso che anche uno come
di
te
lascia, di
ma
non lascia,
penso,
ma no, ma
io penso ma è no, di una gravità inaudita.
Secondo me non vuole meglio, dire non è il significato.
Rischia la rivolta nelle carceri, è pericoloso lasciare lì. Sì, lasciare. Guarda, posso dirti, questa trasmissione l'altro giorno ho parlato con una mia carissima amica.
Sì.
Che è peraltro vice direttrice del TG La 7,
Gaia allora?
Tortora, mi ha detto ti prego non dirlo. Ah, ma l'ho detto. Vabbè, comunque, questa trasmissione è molto ascoltata anche nei penitenziari.
Ma che ti
molto
ma se
ascoltata.
Ha detto quello che
molto.
Ha detto. Se
allora,
ha
la cosa, sapere, questa è molto seria questa cosa, sapere che c'è il sottosegretario alla giustizia che ha la delega alla polizia penitenziaria, che sostanzialmente dice in quelle macchine fate quello che volete, perché tanto noi siamo lo Stato.
Non ha detto questo.
Far mancare l'aria, che rimanda l'audio. Se hai coraggio, io lunedì all'aria che tira me ne occuperò diffusamente di questo.
Ma io
diffusamente
ho mandato l'audio di Del Mastro in cui dice questa roba qua.
Ma tu
qua.
Cosa pensi ma di questo? Tu che pontifichi su ogni cosa,
allora,
tu che sei bravo a dire vannacciate su ogni cosa.
Io
cosa
penso
pensi
che questa
di un
frase
politico
sia una frase
di governo?
Sia una frase
no,
assurda.
Tu devi
ma
chiedere
dire,
le immediate
che...
dimissioni.
Ma figurati
tu.
Le dimissioni.
Questo devi fare nelle trasmissioni dove vai, dove ti danno parola, anziché
spogliare quelli
dell'opposizione.
Risentiamo Del Mastro.
Ma l'idea di veder sfilare questo potente
vedere
mezzo
sfilare questo potente
prestigio
mezzo.
Con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini
gruppo operativo
chi
mobile
sta dietro a quel vetro oscurato,
chi sta
come
dietro al vetro oscurato,
sappiamo trattare chi sta
come sappiamo
dietro
trattare
quel vetro oscurato, come noi incalziamo
come
chi
incalziamo
sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare,
ecco, come noi non lasciamo
quel vetro
respirare
oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il
una gioia,
una intima gioia.
Come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato è un'intima
intima gioia non lasciare respiro ai detenuti dell'auto della penitenziaria. Io sono d'accordo con Matteo Renzi che dice si deve dimettere.
Gianluca da Como. Ha detto una cazzata. Dai.
Ma la delega alla polizia penitenziaria è un lascia fare alla polizia penitenziaria qualunque cosa.
Sembra l'Istituto Luce,
Dimmi Gianluca, dimmi.
Del Mastro sembra l'Istituto Luce, uguale, figa.
Vabbè,
sembra
dimmi,
lo stesso
dimmi.
Servizio.
Dimmi.
Uguale.
Dimmi.
Faccio come dimmi. Io ho chiamato per dirtelo.
Sì, vabbè, l'Istituto Luce,
cioè,
bene.
È un fascio, figa.
Sì,
va bene.
Le solite
volta,
cose. Ho detto che ha detto una cazzata Del Mastro, che cosa vuoi? Perché mi rompi i coglioni? Non
ma
ho capito.
Non solo Del Mastro,
no,
ha detto una cazzata,
timido.
Ne ha dette tante di cazzate e le dicono
sei timido.
Spesso e volentieri.
Vabbè Gianluca, dunque cosa vuoi? Oltre ad avermi detto fascio questa stronzata
ma
qua, che cosa vuoi dire?
Guarda, la mia vittoria è poter chiamare e dirti di andare a fanculo.
Vabbè,
cioè,
ma questo l'hai fatto già, vuoi aggiungere qualcos'altro oltre a questa stronzata?
No, che secondo me dovrebbero chiuderti la trasmissione per quanto
sì, ma me la chiuderanno sicuramente, guarda, siccome lo dici tu Gianluca, seguiranno sicuramente il tuo consiglio, guarda, non c'è dubbio che seguiranno il tuo consiglio.
Viaggi bene, anzi figa,
sì,
sto scherzando, sei un pifferaio.
Vabbè, Gaspare da Bergamo, andiamo oltre. Gaspare da Bergamo, vai, dimmi Gaspare.
Ciao, sono Gaspare da Bergamo e chiamo perché secondo me tu ricevi un casino di telefonate
pro che ti elogiano.
No, e invece, guarda, nessuno, mi danno fastidio, pensa te.
No, sì, però tu lo sai che sei una minchia pallida faziosa. Sei sempre
sono
lì.
Fazioso. Io sono fazioso delle mie idee, questo sicuramente. Essere faziosi significa avere la possibilità e anche il diritto di esprimere le proprie idee liberamente. Sì, sono fazioso, che penso.
Ma
sì,
secondo te esiste un minimo di obiettività?
No, non esiste. Non esiste. Penso io, no. Ma per fortuna non esiste un minimo di obiettività. Esiste il fatto che ognuno ragiona attraverso le proprie lenti, la propria sensibilità.
Ho capito, vabbè.
Geneviève, ho capito.
Non esagerare.
Geneviève da Milano, forza. Geneviève, dimmi.
Dimmi. Sentire tutte queste cose mi fa veramente ridere.
Dimmi.
Bisognerebbe invece pensare di riprendere come una famiglia, mandare avanti una famiglia seriamente.
In che senso, scusami, Geneviève?
Il pugno sul tavolo e ripristinare un po' le regole della vita.
Che vuol dire?
Cosa vuol dire? Tutti questi delinquenti.
Ma non è vero.
Non è vero.
Io le ho prese di santa ragione. Sì. E adesso io non vivo più, ho la mia vita distrutta.
Bisogna ascoltarla.
Ma
bisogna.
Dove le ha prese, signora? Scusi,
sì,
dove
ma
le ha
me
prese?
La ricordo forse la signora Geneviève, la signora che è stata aggredita da extracomunitari sotto casa sua a Milano. Me la ricordo perfettamente, se è lei.
Esatto.
Benissimo.
Esatto.
E lei ancora
ho visto la morte. Ecco. E quindi è stato terribile, terrificante.
Ma questo immagino, d'accordo,
secondi
infatti è terribile, va bene, ma non è che adesso
Milano è tutto in mano a questa gente. Purtroppo
ma come
non sono
in questa
l'unico
gente
caso.
Milano? Ma io sono stato
pieno,
a Milano anche qualche
pieno,
settimana fa. Torno a Milano martedì.
Torno a Milano martedì.
Sta tranquillo, non sono armato.
Ma
come si permette? Ma come si permette? Martedì torno a Milano. Ho peraltro una cena in Brera martedì sera. Che cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo?
Allora, Geneviève non vive negli stessi quartieri dove vivi tu. Non fa la stessa vita che fai tu.
Vengo a Milano martedì perché ho un convegno, un appuntamento importante.
Allora Geneviève fa una vita, va a fare la spesa, esce normalmente da casa, abita in periferia, in semiperiferia se non ricordo male, vicino alla stazione centrale.
No, è centro Milano.
In centro, vabbè, uguale, in centro a Milano.
Beh, uguale un cazzo, scusa.
Cioè, a Milano e subisce ogni giorno sulla sua pelle, quella che è l'insicurezza, giusto Geneviève?
Ma certo,
io ormai ho il terrore di uscire da casa. Nel palazzo tutti quanti hanno voluto, infatti si era parlato di mettere servizio di sicurezza, ma siccome ci sono tanti idioti e tanti imbecilli,
mettete una telecamera fuori dal palazzo, l'ho fatto anch'io, mettete la telecamera e basta.
Ma le telecamere le abbiamo
e allora mettete un tank fuori dal palazzo, cosa devo dire?
gente armata
che spari ai delinquenti.
Ma non è pensabile che io non posso
signora,
più vivere
metta
tranquilla.
Metta della gente che fa il passo dell'oca davanti a casa, non lo so, vuole che le dica,
benissimo,
signora?
Benissimo, meno male.
Ferma.
La zanzara.
Vannacci scrive un libro che non parla di politica, ma lui, come un generale, un funzionario pubblico, viene sospeso. E invece i magistrati, le toghe rosse, che fanno tutti i giorni politica, vanno alle manifestazioni, parlano male di governo, loro invece lo possono fare, non sono funzionari pubblici. Andate a fare in culo!
Parenza, c'è chi ti sfotte per la tua panza, perché ti manca la laurea, ma tu sei la nostra guida, sei il nostro maestro, tu sei la nostra tigre, combatti!
Comunque ragazzi, bisogna dire la verità,
No, cioè, comunque di una cosa gravissima, questa del governo, questo esponente del governo con la delega alla polizia penitenziaria.
Vabbè,
del
hai
Mastro,
trovato il tuo vice, caso di cui occuparti la settimana prossima.
Ministro della
dai.
Giustizia, vice, no, dovresti occupartene anche tu. Dovresti occuparti anche tu, perché
cazzata,
il Del Mastro
dai,
shock. Il de- sì, no, ma tu sai quanti suicidi in carcere ci sono?
Ho
sai
capito, ma che sono? Vuol dire? Che fai sai, istigazione al suicidio questa qua di Del Mastro?
Intima gioia non lasciare respiro ai detenuti nell'auto della penitenziaria. Neanche nell'Ungheria di Viktor Orban c'è gente che parla così, seppur portano le persone in catene all'interno dei tribunali. Ma io voglio dire, ma merita una tua presa di posizione nettissima, una tua interruzione della puntata.
Ma interruzione
fai
della puntata
cosa? Fai un comunicato
cosa?
Alle agenzie, prendi posizione, non aver paura, ti invitano ancora nei talk show, i teatri li riempirai ancora, non ti preoccupare,
io
puoi prendere
ho
posizione.
Ho semplicemente detto che Del Mastro, se è vero quello che ha dichiarato, nel
come
senso...
Come se è vero? No. Lo hai sentito?
Se
tu non è una voce dell'intelligenza artificiale.
Allora, aspetta, se il senso...
Rimandalo,
se, no,
rimandalo
no, basta,
per favore.
Già due volte è abbastanza. Se il senso di quello che ha dichiarato... No, è abbastanza perché non si sente male. Se il senso di quello che ha dichiarato è che lui gode...
E qual è?
Aspetta, che lui gode, prova una soddisfazione intima nel vedere dietro i vetri appannati, adesso non so esattamente cosa il diciamo le parole letterali, la sofferenza, la sofferenza dei detenuti, ha detto
io.
Una minchiata. Cioè,
te lo dico io.
Dillo.
Intima
dillo.
Gioia non sì. lasciare respiro ai detenuti nell'auto della penitenziaria.
Ma sì.
Intima gioia.
Ma
non lasciare respiro.
Ma non lasciare. Non credo
respiro.
Che non voglia lasciare il respiro
non
ai
lasciare
detenuti.
Respiro.
Dai.
Non lasciare respiro.
Giulio da Genova, poi ti presento un ospite che è venuto qui come ogni volta quando esce il suo libro. Vai Giulio, dimmi.
Buonasera a tutti.
Dimmi.
Allora, io molte volte mi mordo la lingua, non chiamo perché sì. non voglio dare peso a certe esclamazioni che fa Parenzo.
Sì.
Però questa volta qua col discorso ultras di merda proprio ha toppato alla grande.
No, lui ha detto una cosa.
Ultras violenti.
Gli ultras
violenti. Non il tifo normale. Anch'io ho dei figli che sono dei tifosi che vanno allo stadio e si divertono e fanno
lei
i coretti.
Lei è un ultra, Giulio?
Io parlo di
certo,
chi si
di che
arma
squadra?
Contro la polizia.
Di che squadra?
Di una squadra di Genova.
Sì, ma questo l'avevo capito. Di che squadra? Genova o Sampdoria?
Sampdoria.
Venite, è andato mai a picchiare la polizia, lei?
No,
assolutamente no.
Benissimo.
Allora, bravo, basta.
Il discorso, ma sì, però lei non può dire ultras.
Io mi rifacevo solo a quelli che hanno ultras violenti, quelli che si fanno gli scontri con la polizia. Questo mi pare chiaro.
Sì, ma
non è l'ultras.
A quattro giorni da una ricorrenza importante,
quale sarebbe
lei
la ricorrenza?
Non può dire ultras di merda.
Quale
cosa
sarebbe?
È successo l'11 novembre?
Ma non lo so che è successo l'11
non lo so
novembre, amico mio.
L'omicidio di Gabriele, un ultra della
Lazio. Non lo so, non mi interessano queste cose qua. Non mi interessano le ricorrenze, ma anche non c'entra niente. Ma certo, quello è stato
una
cosa.
Ma ci dispiace da morire, ma cosa c'entra?
Ma ci dispiace a tutti da morire, ma quello
ovvio,
è un altro discorso. Ma che c'entra?
Ma cosa vuol dire?
Ma sì, da un poliziotto, lo sappiamo e ci dispiace moltissimo. Figuriamoci se non dispiace a
me. Ma che vuol dire?
Ma che c'entra?
Non giustifica il discorso. Cioè il mio discorso non è per giustificare
io
lo scontro.
Io ce li ho con quelli violenti che fuori dallo stadio. Fuori dallo stadio.
Allora specifichiamo, non ho detto che non ci interessa, sennò qualcuno travisa tutto qui, prende degli spezzoni di frasi. Non ho detto, figuriamoci a me, che non mi interessa dell'omicidio. No, perché sai la gente qui interpreta
tragedia vera.
Non ho detto, no, certo. Non ho detto che figuriamoci che non mi interessa dell'uccisione. Ho detto, non mi interessa parlare di questa cosa, figuriamoci se non mi interessa, è stato un atto gravissimo, credo che sia stato anche condannato un poliziotto, eccetera, eccetera.
La cosa è gli scontri che avvengono fuori dagli stadi.
Sì, ma non c'entra niente con la roba di Bologna, non c'entra nulla.
Mi indignano solo le manifestazioni dove un gruppo
oggi
di violenti,
la violenza di piazza
dove un gruppo
è a
di
sinistra,
violenti...
diciamo la verità, all'estrema sinistra, questo è il punto fondamentale. La violenza di piazza viene perpetrata da parte di gruppi che appartengono a centri sociali, estrema sinistra, chiamole
sì,
come
però,
vuoi.
Però diciamo, siete sempre pronti a condannare quelle manifestazioni che io per primo condanno, visto che ne sono stato vittima
ma
anche di alcuni
tutti condanniamo
idioti,
le violenze, dai.
Ma
ecco, noi Aldo Cazzullo, buonasera, 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 buonasera. Eccoci qua.
Che bello.
Meno autore male. Di un libro, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, HarperCollins.
Non è un libro, è un libro che da settimana è in testa alle classifiche, si dice un libro.
No, vabbè, tu adesso non esagerare.
È un libro che da settimana
è oggettivo, è fattuale, direi.
Questo è un dato di fatto,
per
basta
carità,
vedere,
per carità di Dio. Allora, la Bibbia, noi ne parliamo spesso.
Mi dispiace che ci sia Cazzullo, mi dispiace perché io gli voglio bene e questa non è una trasmissione adatta a...
No, io mi diverto un sacco a venire da voi, anche perché ne approfitto per fare un saluto a tutti i tassisti d'Italia, perché ogni volta che prendo un taxi quest'ora sempre sentono la Zanzara.
Posso dirci una cosa? Buon io e Aldo ci siamo conosciuti una volta professionalmente tantissimi anni fa, durante i mondiali in Corea, invitare la regia, poi andiamo alla Bibbia e il sesso, io recentemente in un podcast di Cattelan ho ricordato un episodio non troppo lusinghiero dal punto di vista professionale, però come sapete me ne frego, però è la verità, di quando ero in Corea inviato della radio per i mondiali e me ne sono fottuto di andare a rincorrere l'arbitro Moreno perché ero in cerca di una donzella. Vai
ma
regia,
ti rendi conto?
vai. Anzi, io Moreno me lo persi, penso, ero inviato, la telefonata a Moreno, la prima telefonata all'arbitro Moreno dall'Italia, dai giornalisti italiani, fu fatta da una nostra giornalista, penso steggista, pensa te, e io ero là inviato. Ma passai una notte particolare, in realtà mancai quell'intervista perché avevo passato tutta la notte, non ti posso raccontare come, ma non droghe, non altro, cioè cose che puoi immaginare.
Passai la notte mangiando
passai la notte con una mezza americana e mezza coreana meravigliosa che ho inseguito per 3 giorni fottendomene del lavoro che dovevo fare. Questa è la tragica realtà, nella stessa occasione.
Strano, non l'avrei mai detto, ma no, pazzesco, però scusami.
Io e Aldo ci siamo
inviato. Sì.
Io e Aldo ci siamo conosciuti durante
l'azienda.
Quel mondiale in Corea.
Andammo anche nel quartiere dove si mangiavano i cani e tu mangiasti i cani.
Bravissimo, vedo che ti ricordi tutto. Non si ricordava forse questo piccolo dettaglio, perché all'epoca non contava nulla, in cui
io mi occupavo dell'arbitro Moreno. No?
Tu ti occupavi di Moreno, ti occupasti di Moreno, io che dovevo occuparmene, invece passai tutta la notte in cerca di una donna
di Morena.
In cerca di una donna, non mi ricordo manco come si chiamava. Allora, il primo collegamento che voglio fare, perché la Bibbia è piena di riferimenti sessuali, diciamo la verità. La prima cosa è la questione dei sodomiti, perché c'è tutto un capitolo su Sodoma e Gomorra, no? C'è la distruzione di Sodoma. Ora, qui spesso si condanna la parola sodomia, la Bibbia condanna la parola sodomia.
I sodomiti si chiamano così per via di Sodoma. Dio la vuole distruggere, Abramo cerca di salvare gli abitanti di Sodoma perché ci abita anche suo nipote Lot. Dice, magari ci sono 50 giusti, vabbè, se ne trovo 50 di giusti non la distruggo, magari ce ne sono solo 40, se ne trovo 40 non la distruggo, magari ce ne sono solo 5, va bene, se ne trovo 5 non la distruggo. Allora Dio manda i suoi angeli a Sodoma, ma gli abitanti di Sodoma tentano di violentare gli angeli e a questo punto il castigo
tentano di violentare gli abitanti di Sodoma, omosessuali tentano di violentare pure gli angeli.
E allora arriva la pioggia di fuoco, Lot si salva con sua moglie e le figlie, ma la moglie di Lot non resiste alla curiosità, si gira a vedere lo spettacolo dell'ira divina, viene trasformata in una statua di sale. E allora le figlie di Lot, per garantirsi una discendenza, ubriacano il padre, giacciono con lui e mettono il bombo. E mettono al mondo 2 bambini nati dall'incesto. Nella Bibbia c'è tutto, in effetti c'è la sodomia, ci sono le violenze sessuali, c'è l'onanismo.
Questo fra poco parliamo dell'onanismo. Scusa, ma tu la parola sodomita la reputi omofoba?
Adesso sì, al tempo della Bibbia no, al tempo ad esempio Dante dice, chiama gli omosessuali sodomiti. Oggi è una parola, secondo me, desueta, ecco, è una parola letteraria, ecco, più che una parola che da usare tutti i giorni.
C'è molti da noi come intervengono e dire.
No?
E
c'è una parola per ogni tempo, pederasti, ad esempio.
La parola
froscia,
per tornare alle parole, perché è importante. La parola froscia, secondo te, è una parola offensiva.
Nella Bibbia non c'è.
No, lo so che non c'è la parola Bibbia.
Sì, è una parola offensiva.
Ma perché?
A volte lo si dice in modo scherzoso, però è meglio non dirla.
La parola finocchio pure. La parola finocchio pure.
Beh, lo sai che se qualcuno sostiene che la parola finocchio viene dal fatto che venivano bruciati vivi anche
posso dirti una stupida.
Esatto. Non è così,
una stupidaggine assoluta. Abbiamo trasformato queste parole qua, che
la
sono parole di senso comune.
Ad esempio, è una brutta parola o no? La parola vannacci, ad esempio. questa è una parola discutibile. Non
tutti.
C'è nel libro di Cazzullo, non c'è nel
fermi
libro
tutti.
Di Cazzullo.
Fermi che torniamo.
La Zanzara.
Io trovo straordinaria la parola onanismo. Bisognerebbe sostituirla alla parola masturbazione, che spesso si pronuncia. Però
Onan,
la parola onanismo,
il dio Onan,
esatto, prende spunto dalla Bibbia.
Sì, Onan è un personaggio della Bibbia.
Sì.
deve sposare la moglie di suo fratello maggiore che è morto, sì. E per la legge il primogenito non sarebbe stato figlio suo, ma sarebbe stato discendente del fratello morto. La vera immortalità era fare figli. Allora Onan non vuole questo. Più che masturbarsi, lui usa il coitus interruptus.
Cioè, in realtà, l'onanismo non sarebbe, l'origine dell'onanismo non è la masturbazione, ma il coitus interruptus.
Lui fa l'amore con la moglie, ma lo interrompe il gesto dell'amore. Bello. E disperde il seme, cosa che Dio non consente. Infatti, fa morire il povero Onan. Quindi, l'onanismo nella Bibbia è condannato.
È dispersione ed è condannato, cioè, sia per gli ebrei che per i cattolici.
Per tutti.
Sì, perché l'atto sessuale dovrebbe essere finalizzato alla procreazione, cosa su cui secondo me adesso la Chiesa transige un po', però io ai tempi della Bibbia
posso dire che io lo trovo folle questa cosa qua, cioè io trovo folle che ancora alcuni oggi che intervengono anche qui, alcuni predicatori o presunti tali, si richiamino all'onanismo per dire che è sbagliato masturbarsi per non disperdere il seme. Io trovo questa cosa fuori dal mondo, caro Parenzo, eppure tu dovresti seguire
no,
l'ortodossia.
Io, adesso io
tu
non entro nel merito di quello che faccio, io leggo solo il libro di Cazzu, e quindi leggendo il libro di Cazzullo non pratico l'onanismo perché leggo il libro di Cazzullo.
Beh, nel libro di Cazzullo si parla anche del tuo omonimo David che ne combinava di ogni colore.
Che combinava?
Quello è il primo bunga bunga della storia.
Il re Davide. Re Davide vede dall'alto del suo palazzo su una terrazza, cioè, una donna bellissima nuda, Bezzabea, sì. Bravissimo, e se la fa portare, la mette incinta. Ma questa donna è sposata con un grande guerriero che sta combattendo per conto di Davide. Allora Davide mette su uno stratagemma, fa tornare dalla guerra il marito di Bezzabea, lo invita a cena, poi dice adesso vai pure a casa da tua moglie. Lui dice no, io non posso andare da mia moglie mentre i miei soldati stanno combattendo, dormirò qui sul marciapiede. Allora Davide dice mamma, come faccio? Allora scrive una lettera in cui c'è scritto: fai morire quest'uomo. Dà la lettera chiusa al marito di Bezzabea e dice porta questa lettera al tuo comandante in battaglia. E quest'uomo porta la sua condanna a morte senza saperlo, viene fatto morire affinché Davide possa stare con Bezzabea.
Davide è un puttaniere praticamente.
Sì. Beh, in questo caso si comporta molto male. Infatti il profeta Nathan lo affronta e gli dice:
Nathan, addirittura il figlio di Parenzo, il profeta Nathan.
L'espiazione, il peccato, l'espiazione. Il profeta Nathan dice: bene, Davide, sai cosa è successo? È successo che c'era un viandante che è andato a casa di un uomo ricchissimo che aveva migliaia di pecore, ma questo per sfamare il viandante ha fatto uccidere l'unica pecorella del suo vicino di casa. Ma quest'uomo è una merdaccia, deve morire. Quest'uomo sei tu. Davide capisce il suo peccato e il primo bambino di Davide Bezzabea muore per punire Davide. Il secondo bambino, Salomone, diventerà.
Che nome di merda che hai. Musica. Allora, nella Bibbia c'è la casellata nera?
Domanda trabocchetto.
Te la devo chiedere per forza, scusami Aldo.
Nigra sum sed formosa. Sono scura ma bella. Anzi, io direi sono scura e quindi bella.
Beh, ok, però ti devo chiedere per forza questa cosa. E non interessa a nessuno, lo so, perché la gente non gliene frega un cazzo delle vostre discussioni via WhatsApp. Certamente. Però c'è un fondo. Io ho riconosciuto in quello che hai scritto, in quel messaggio che hai mandato a Mentano, un fondo di verità. Perché la cosa è questa: noi giornalisti possiamo prendere parte per l'uno o per l'altro, e tu forse avresti votato la Kamala Harris, non c'è dubbio, o no? O sbaglio? Assolutamente. Io, al contrario, come sai, avrei votato per Donald Trump col sangue proprio così. Assolutamente. E penso che il governo Zanzara, come qualcuno ha scritto di Trump, che il governo Zanzara mi fa godere tantissimo. Sì, il governo Zanzara, qualcuno ha scritto il governo Zanzara di Trump.
No, è il bar di Guerre Stellari.
Però tu hai scritto una cosa vera, che con la casellata nera ci saremmo annoiati, o sbaglio?
Allora, come cittadino del mondo sono molto preoccupato dalla vittoria di Trump. Giornalisticamente è ovvio che con Trump ci si diverte di più che non con.
Come ti è venuto in mente di scrivere quella cosa là? L'ho trovato come ti è venuto in mente? Non l'hai mai spiegato, dillo, la casellata nera.
Se pubblicassero le nostre chat della Zanzara, io penso che ci sarebbe. No, ma ci sarebbe l'ergastolo per noi.
Sì, però posso dirtelo che giornalisticamente sei contento, confessa, con la casellata nera ci saremmo annoiati. Si è offesa la dottoressa Casellati.
No, non voglio più tornare di questa cosa. La Casellati l'ha presa benissimo, ha detto è una bella donna, ha anche bisogno di me, quindi
perché ti sei...
Ma poi posso svelarti una cosa? La senatrice Casellati, che conosco da 25 anni perché è, come noto, padovana e aveva fino a poco tempo fa un grande studio legale, ha un grande senso dell'umorismo in realtà, cioè una signora che sembra tutta rigidina, se dico rigidina si può dire, cioè, appare appare in modo rigidino e glaciale, ma in realtà ha un grande senso dell'umorismo, quindi secondo me non si è arrabbiato.
Vabbè, comunque ragazzi, cioè, la casella di nera significa una noiosa fondamentalmente, cioè, credo che volessi dire questo, sbaglio, cioè.
apparentemente noiosa. Comunque io voglio dire solo una cosa: il Dio dei nostri padri, voglio dire soltanto questo. Scusa, che è il libro di Aldo Cazzullo, che tratta temi sessuali, ma lo fa ancora in modo elegante.
C'è ancora tuo figlio là dietro? Non ho capito. C'è ancora tuo figlio che legge là dietro?
Due.
Scusate, ti voglio chiedere un'ultima cosa che non riguarda questo libro, che invito tutti a comprare naturalmente, perché è un nostro amico. Bravo, vanno comprati i libri dei nostri amici e solo delle persone che diciamo noi.
Anche però, perché a differenza del libro di Cruciani, che costa 300 euro, caretto, il libro di Cruciani costa 300 euro, questa ne costa 15.
No, costa di 19,50. Scusami, ma non trovi ridicola questa fuga da X? Dimmi la verità, dimmi
anche
una
tu
cosa,
X,
dimmi una cosa politicamente scorretta.
Guarda, io non ci sono mai entrato su X, quindi non posso fuggire.
Perché non c'entri così per fare
vedi. Ma guarda, io lo sai, Giuseppe, sai quanto ti voglio bene, quanto mi diverto la tua trasmissione, quando vi considero geniali, però guarda che su Musk non ti seguo, secondo me è una persona pericolosa. Guarda, quando lui intervista Trump e dice vabbè Sodoma e Gomorra Nagasaki e Hiroshima, sai che qualcuno dice che Sodoma e Gomorra fu la prima esplosione nucleare della storia, probabilmente è una stupidaggine, qualcuno sostiene questo. Beh, Nagasaki, Hiroshima, vabbè, adesso ci sono di nuovo delle città, che sarà mai? Beh, a me è corso un po' un brivido.
Vabbè, adesso un uomo pericoloso, Musk, pericoloso Elon Musk.
Tutti e due. Trump, Musk, ne resterà soltanto uno, due maschi alfa sono destinati prima o poi a scontrarsi, lo sappiamo.
Senti una cosa, invece, e tu dunque non trovi ridicolo il fatto che la gente scappi da X?
No, perché... se Guccini non vuole stare su X perché
ma
non gli
sì,
piace
ma
Musk,
suo diritto,
è
perché
no,
assolutamente
se Piero, mio amico Piero Pelù non vuole stare su X,
i motivi
mica, perché è di Musk l'ha messo al servizio di Trump e loro si chiamano fuori.
Ma puoi non è vero che l'ha messo al servizio di Trump, perché come tu puoi scrivere quello che vuoi. Beh, Aldo, su X puoi scrivere anche che è un coglione, che Elon Musk non c'è nessun problema, cioè anzi ha aperto quello che prima veniva censurato, secondo
me. Vedere e i nuovi ministri di Trump che hanno tatuato, ce n'è uno che si è tatuato Deus vult, Dio lo vuole, è il motto dei crociati. Dio dice non nominare il nome di Dio in vano, non vuol dire solo non bestemmiare, vuol dire non usare Dio, non strumentalizzare Dio, non uccidere il nome di Dio. Deus vult era il motto con cui i crociati uccidevano il nome di Dio. Got me tunes era scritto sulle divise dell'SS, Dio con noi, certo. Allahu Akbar gridano gli integralisti islamici che uccidono il nome di Dio,
matita e la forza della matita e del cambiamento, della rivoluzione che si fa in cabina elettorale. Io mi scelgo il governo che voglio, anche delle persone, e ne rispondo poi di fronte agli elettori. Grazie, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Figastella sinistra fa vomitare. Siamo stati decenni una colonia, una brutta fotocopia dell'America. Pendevamo dalle labbra di tutto quello che dicevano. Oh, Biden, Obama, tutto quello che fanno loro, tutto giusto. Oggi Elon Musk ci dà qualche consiglio, qualche suo parere. Disastro! Quando ci comandavano a bacchetta, per la sinistra andava tutto bene. Figa, si fate vomitare. Asini.
Crucianino, il Papa è un capo di Stato straniero che non può interferire nei nostri affari, ma Elon Musk invece, lui può, ma vai a fanculo, va, doppio pesista.
Allora, per l'ennesima volta spiego questa cosa qua. Io non ho mai detto. No, ma io non ho mai. No, è un attacco diretto al sottoscritto questo. Un attacco diretto al sottoscritto. Allora, non c'è nessun doppiopesismo, come lascia intendere anche Parenzo. Non c'è alcun doppiopesismo. Io dico semplicemente una cosa: il Papa è libero di intervenire su quello che vuole, sull'immigrazione, sull'universo mondo, sui gay e sulle famiglie di fatto, e c'è sull'aborto, sull'eutanasia. Ed Elon Musk è liberissimo di intervenire. Questo è chiaro, la libertà
ma
non è in discussione.
Ha un ruolo politico adesso, ha un ruolo politico.
Io dico semplicemente una cosa. il Papa è il capo di uno Stato straniero e a mio parere non dobbiamo seguire quello che dice.
No, ma
non
Papa,
dobbiamo
Papa,
stare lì ad omaggiarlo. La stessa cosa Elon Musk, non dobbiamo seguire quello che dice Elon Musk. Elon Musk ha detto questi magistrati se ne devono andare, punto e basta.
Ma ti rendi conto?
E vabbè, che sarà mai?
Ma cosa sarebbe accaduto se noi
avessimo
detto
che il governatore del Texas è un omofobo? Ma che vuole bombardare il Consiglio Superiore della Magistratura? Ma lo dite continuamente, detto... lo dite continuamente, dai.
Il lo governatore dite... che...
Ma lo dite, Davide, lo dite continuamente.
Il prossimo ministro della giustizia americano, che peraltro è stato anche coinvolto in una vicenda sessuale terribile, sulla storia.
Ma
pazzesche.
Lo dicono continuamente.
Se avessimo se un esponente politico avesse detto una cosa simile, ma sarebbe venuto giù il finimondo, ovviamente.
Figurati,
no, dai,
lo diranno, già lo dicono, già prima. lo dicono. Vabbè, comunque, ragazzi, fatemi sentire uno dei nostri recenti complottisti di riferimento, tale Matreia. Vai regia, vai!
Il segno della croce blocca il risveglio. Avete fatto caso che quando fate il segno della croce disegnate una croce rigirata? Facendo così chiudete tre chakra, cuore, terzo occhio e gola.
Il battesimo sigilla la ghiandola pineale.
Ci bloccano il risveglio dalla nascita. Cosa fa il prete durante il battesimo? Sigilla il tuo terzo occhio, la tua ghiandola pineale.
Sui soldi è raffigurato Baal. Ecco che ritorna Baal, che sarebbe il demonio. Il ritorno di Baal.
Il ritorno di Baal.
I soldi nascono, vengono stampati con un'energia prettamente negativa. Sugli euro soprattutto c'è raffigurato Baal, il Moloch. Questa era una divinità antica, venerata da molti popoli antichi, tra cui gli ebrei, a cui sacrificavano i bambini. Vedi Gaza.
Sulla Coca-Cola sempre il volto là. Di Bafometto, sì, sempre là si va a finire.
Sempre là, sempre là. Qualunque cosa, stai pur sicuro che vai sempre là.
Ritornando al discorso della memoria dell'acqua, quello che avevo fatto sulla Monster, la Coca-Cola è uguale. La scritta Coca-Cola messa sovrapposta crea il volto di Baphomet, uguale gli state bevendo un prodotto che fa schifo, che c'ha tutti i zuccheri, fa schifo che c'ha il colorante che vi vengono i tumori, in più richiama anche il satanismo. Via.
La Coca-Cola rimanda al satanismo. Alberto da Firenze, vai.
Beppe,
dimmi.
No, niente, si parla del nuovo ordine mondiale e ovviamente...
No, chi parla del nuovo ordine mondiale?
Chi parla
del nuovo ordine? No, si parla. Putin, guarda, glielo spiego io. Putin vorrebbe un nuovo ordine mondiale con le dittature che comandano.
No. Putin è quello che combatte il nuovo ordine mondiale, che si vuole impadronire dell'Occidente.
Ecco l'idiota.
E che
ecco
chiaramente
l'idiota.
Ha messo i suoi burattini nella parte occidentale del mondo, cioè gli Stati Uniti e l'Europa. Però
vabbè, Alberto, di che volevi parlare tu? Di che volevi parlare? Spiegami.
Del fatto di come il Covid sia stato l'inizio del Matrix creato dal nuovo ordine mondiale per distruggere le economie nazionali e in più depopolare il mondo.
Io mi chiedo, quando non c'era la zanzara e i social, Facebook, Twitter, cioè, questi stronzi dove
fritturina come te non ti
ma
ascoltava nessuno
prima che arrivava. Scusami. La zanzara da 12 anni a questa parte di
Paranza,
a darvi voce.
Fritturina di Paranza.
Scusami.
Io
dove
mi ascoltavano già tutti
dove
la gente.
Dove eravate nascosti? In quale water eravate? Dove eravate?
Scusami,
prima
Alberto.
Che arrivasse
dimmi,
Cruciani
Giuseppe,
a darvi un podio e un microfono. Dove eravate?
Dimmi,
dove eravate
adesso
prima?
Che sta succedendo secondo te a questo nuovo ordine mondiale?
Ma nulla,
è chiaro,
sta succedendo
sta
niente.
Succedendo, sta saltando perché Trump ha rotto l'ingranaggio che era perfetto, mentre in Europa il loro burattino sta continuando a creare la situazione.
Chi sarebbe? Chi sarebbe il burattino?
Chi sarebbe? Draghi? Chi sarebbe? Il burattino
Draghi.
È Draghi nelle mani del
Draghi.
Nuovo ordine
Draghi.
Mondiale.
Ma è Draghi
se
non comanda?
Che ha detto Draghi, se
ma.
Quello che ha detto Draghi nelle conferenze stampa
ma
dal
potere,
Covid
però.
In poi
ma non ha potere
lo avesse
adesso.
Detto una persona normale sarebbe rinchiusa in un RSA
con TS obbligatorio.
Ma scusi, ma non c'è Draghi adesso?
Adesso non esiste, Draghi non ha potere.
No, infatti purtroppo, lo hanno riproposto come presidente della Commissione Europea e Draghi comunque sta sempre
Mario Damassa, ciao. Mario Damassa, Mario Damassa.
Eccomi, vai. Eccomi.
Dimmi Mario,
volevo dire una cosa a Parenzo, no? Che prima di parlare di Mussolini si deve sciacquare la bocca il signor Parenzo.
Addirittura, addirittura.
Sì, certo,
perché?
Certo.
Perché?
Perché? Perché è stato un uomo di grandi riforme, un grande politico è stato.
Un uomo
deve
di
portare rispetto a noi di destra. Perché noi siamo stati gli unici a condannare gli attacchi che hanno fatto Israele. Mentre i suoi amici di sinistra sono stati zitti. Mi sta solo a pensare a Bannacci, a Salvini, alla Meloni.
Scusami, Mario, ma che
c'è a parlare?
Che c'entra Mussolini? Tu sei partito dal fatto che Mussolini ha fatto delle grandi riforme, il dottor Mussolini.
Certo.
Che riforme ha fatto? Che riforme ha fatto?
La riforma previdenziale, prima di tutto.
Ma scusa, ma tu, se non ho capito, tu sei un ammiratore di sua eccellenza?
Certamente.
Certamente.
Chiaro.
Che voti oggi?
Certamente.
Oggi cosa perché voti?
La Meloni, senza ombra di dubbio.
Benissimo. Dunque,
grazie.
Un attimo. All'Europea però, sono stato uno dei 500.000 deficienti, come dice il tuo amico lì, Lecchino, a votare Vannacci.
Ma è tutto chiaro. Ah, tu hai votato all'Europea.
Sì, guarda, per me il quadro è perfetto.
Ma tanto stiamo a sentire, amico mio. Te quelli di sinistra hanno detto qualcosa sugli attacchi.
Un neofascista che ha votato.
Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma che cazzo dice?
Scusami Mario, ma
un elogiatore di Mussolini.
Cosa farebbe oggi il dottor Mussolini, secondo lei, il professor Mussolini oggi in Italia? Che ruolo avrebbe?
Cosa farebbe?
Che cosa farebbe? Manderebbe a casa tutti quei pagliacci di sinistra, non li farebbe nemmeno parlare.
Ma li manderebbe a casa perché è una dittatura quella.
Ma cosa dittatura? Ma cosa stai a dire? Ma non piangere! Ma cosa stai a dire? Ma lui si è alleato per forza. Se mai eravamo morti prima tutti, che quel baffino ci ammazzava tutti se non andava insieme a lui. Ma che cazzo dici?
Signor Mario Damassa, l'Italia Mario è anche questa, Damassa. Caro Davide, l'Italia è anche Tonio da Taranto, aspetta Mario, resta lì. Tonio da Taranto, Tonio, dimmi.
Cruciani vaffanculo.
Cruciani vaffanculo. Dimmi.
Sono anni che seguo la Zanzara, ma la tua lingua lunga che è uscita a destra da quando c'è questo governo di centrodestra è qualcosa veramente di clamoroso.
Benissimo, hai dato del lecchino del governo, non è una novità. Tira fuori qualcosa di più originale,
come
però
si fa
dai.
A condannare le parole di Musk, come si fa? Come
chi se ne frega di quello che dice Musk sui magistrati italiani? Per me c'è anche un po' ragione dicendo che sono una casta, più o meno ha detto questo dopo.
Ma non ha detto da cacciare.
Ha detto che gli stanno sul cazzo i magistrati italiani quando prendono certe decisioni. Licenziare, che poteri ha di licenziare i magistrati?
Neanche sa come funziona il nostro sistema.
Ciao Tonio. Luca da Modena, dimmi Luca, dimmi.
Come, ciao, finalmente riesco a parlare di tasse.
Luca,
era ora.
Cioè in che senso, sì. Luca, spiegami.
Ma niente, tanti si lamentano e poi continuano a pagare le tasse che sappiamo che non sono dovute.
In che senso non sono dovute le tasse? Questo che sei, cane pardo, che sei, Luca Scazza? Ma tu sei l'autodeterminato, allora, mi sembra. Sì, Luca da Modena, l'autodeterminato. Sì.
Esattamente, Luca Zonardelli, lo possiamo dire.
Luca,
lo possiamo
per
dire.
Carità, se vuoi dire il cognome, di cognome.
Dire non gliene frega nulla a nessuno. Lo possiamo dire perché non gliene frega un cazzo a nessuno di chi sei. A nessuno,
Dimmi.
Ma guarda che, allora, io Parenzo, guarda che voglio dare un contributo a chi è vessato dallo Stato, non mi interessa fare pubblicità.
Quando
uno dice
lo possiamo dire come se stesse rivelando chissà quale notizia.
Sì.
No, ma lo possiamo dire, sono Luca Zanardelli. E chi se ne strasbatte i coglioni di chi sei?
Non importa, quello che ho da dire.
Zanardelli, scusami. Allora, tu per ricapitolare, se non ricordo male.
Ha tempo da perdere, vedi, prego, come fanno i politici? Prego, fa un'altra domanda.
Tu sei l'autodeterminato, cioè dire il.
No, tu sei un idiota, gli devi dire. Tu gli dovresti dire tu sei l'idiota, invece non glielo dici.
Scusa, sei l'autodeterminato, cioè non paghi le tasse allo Stato perché non lo riconosci.
Assolutamente, no, più che altro io opero in diritto naturale. Sì. In natura non ci sono.
Ma che novità hai?
voglio dire di quando sono stato all'agenzia delle entrate.
Ma quando?
Perché questo qui non l'ho mai detto qualche tempo fa, ok, anni fa ormai, però in effetti
anni
non
fa,
è dito.
Anni fa, non è una novità, sì, allora. Sì, sì, hai ricevuto qualche cartella? Hai ricevuto qualche cartella esattoriale di recente?
No, assolutamente no, proprio perché sono andato là e gli ho fatto sapere come stanno le cose. Allora, sostanzialmente, loro da me volevano qualche decina di migliaia di euro, okay? 93.000, va bene?
Allora?
Gli ho mandato i miei documenti, loro non capivano, e mi hanno detto, ci puoi venire a spiegare? Dico, per bacco, sono andato all'agenzia delle entrate.
Allora?
Gli ho spiegato tutto. Allora, intanto, dei tre signori che hanno firmato i procedimenti, non si è presentato nessuno perché avevano capito che stavano rischiando, ok?
Ma cosa stavano rischiando? Io non ho capito. Questi, come gli hai spiegato che non vuoi pagare 93.000 euro di cartella esattoriale?
No, allora, no, io quando sono andato là gli ho detto, scusate, a chi state chiedendo questi soldi? Loro ovviamente non sapevano nulla perché sono abituati a rapportarsi con i cittadini,
certo,
e gli ho fatto presente che cittadino non sono, okay?
Come non sei cittadino? Ti chiami Luca Zanardelli? Come cazzo ti chiami? Scusa.
No, io rispondo al richiamo di Luca, ok?
Come
Luca Zanardelli è una costruzione, un artefatto giuridico. Allora,
fermo un attimo, lui sta dicendo che di fronte ai signori del fisco ha detto, io non sono Luca Zanardelli, ma sono Luca autodeterminato, giusto?
Gli ho detto voi state chiedendo i soldi alla finzione giuridica creata con l'atto di nascita.
Sì, ma ci saranno impazziti, l'hanno chiamato un medico, quelli.
Fermo.
La Zanzara.
Però Cruciani, a sto giro è pestato la merda col merendopolo, ti ho sentito un po' in difficoltà col gioco di tavolo di Pacciani con il parente della vittima e Parenzo che ti hanno messo all'angolo, perché non ci se ne può fottere proprio di tutto alla fine,
Ma figuriamoci, in difficoltà. Quello ha fatto un gioco da tavolo, non rompete insomma. I coglioni con queste cose, non rompete i coglioni, ma eravamo in collegamento con Luca Zanardelli da Modena, sovrano individuale praticamente, ha rotto con il suo stato di fronte a una cartella esattoriale o comunque ad un debito con il fisco di 93.000 euro, si è presentato di fronte agli uffici della finanza italiana e lo Zanardelli, e non so che cosa è successo, ha detto io mi chiamo Luca, non sono Zanardelli. Quelli probabilmente hanno chiamato i medici, come diceva Parenzo, Zanardelli, no?
Sicuro. No, assolutamente no. Allora, io gli ho fatto presente che non sono il soggetto cui stavano, dal quale stavano cercando i soldi.
No.
E gli ho spiegato tutto. Sono stato là tre ore, non sono stato
allora?
La finanza, sono stato all'agenzia delle entrate. Ok,
vabbè, allora.
E gli ho detto, cari signori, io non è che vi dico di non chiedermi niente. Vi dico che se mi chiedete un centesimo, vi denuncio per tentata estorsione, millantato credito, abuso di nome.
Cioè, quelli tu devi 93.000 euro al fisco e vuoi denunciare il fisco per tentata estorsione.
Scusa, delirio. Uno, allora, hai fatto perdere tempo a dei funzionari.
No,
prima cosa che hai fatto grave. Hai fatto perdere tempo a dei funzionari, ai funzionari dello Stato. Primo. Questi, in modo assolutamente magnanimo, ti hanno tenuto per tre ore a parlare. Gli sarà scoppiata la testa. E a un certo punto hanno chiamato un'ambulanza, come minimo. Dopodiché, oltre l'ambulanza, chiamerei anche la finanza.
No. Allora, guarda, ma che chiamino pure. Certo, il mio numero ce l'hanno tutti. Ok, allora ti stavo dicendo.
Ma quanti soldi devi al fisco tu? In tutto?
Allora, intanto non devo nulla, perché se noi ci ragioniamo, io anche se ho portato l'età alla banca, sono più d'accordo per dargli alla banca, perché la banca comunque dei soldi te ne ha dati, ma l'agenzia delle entrate chiede solo per conto di gente che a proprio volta non deve avere un cazzo, okay?
Non ho capito, quanti soldi ti chiedono? Lascia perdere se è giusto.
Allora, dovute una cosa chiedono un'altra, loro ne chiedevano 93.000, pensavano che fosse andato là a trattare, perché loro comunque incassano in media l'8%, c'era scritto pochi giorni prima che andassi là sul Corriere della Sera, quindi loro pensavano che andassi là a trattare, va bene, do 10, do 15 oppure 1.000 euro al mese per un paio d'anni, dico no. Non è, quindi a questo punto non contava se erano 9.000, 90.000, 900.000, 9 milioni.
Ciao, Zanardelli, ciao. Allora, io adesso tenterei un collegamento, caro amico, con Panama. Un collegamento con Panama. È un collegamento con Panama, dove c'è un trader italiano agli arresti praticamente a Panama, adesso ai domiciliari da oltre due anni con l'accusa di tratta di persone per scopi sessuali. Rischia decine di anni di galera. È un grande puttaniere, Stefano Conti. Vai regia!
Pronto?
Sto parlando con Stefano Conti ai domiciliari?
A Panama. Stefano Conti ai domiciliari a Panama.
Ai domiciliari col braccialetto elettronico, però.
Io sto parlando con Cruciani della Zanzara.
Eh sì, certo, assolutamente.
Ok.
Cioè, non ho capito, tu hai il braccialetto o devi rimanere per forza a casa?
No, non posso uscire, ho dei permessi per andare dal dottore il 15 e il 30 del mese.
Ok, perfetto. Allora, Stefano Conti è un trader di Varedo che si è trasferito a Panama 7 anni fa, dopo il divorzio, ed è accusato adesso, accusato di tratta di esseri umani a scopi sessuali.
Mi sembra una cosa gravissima, non merita un'intervista radiofonica.
Ma come non merita? Merita assolutamente, perché chiaramente l'accusa, a mio parere,
di una gravità inaudita, mi sembra. Ma
allora,
inaudita.
Rispondi subito a Parenzo, perché io ho letto bene le cose e mi sembra francamente tutta una follia, caro Stefano, dimmi.
Io sono stato accusato e rinviato a giudizio per aver presuntamente finanziato, promosso e diretto la prostituzione illegale a Panama.
Secondo l'accusa, tu avresti organizzato l'arrivo a Panama di che cosa? Di un certo numero di prostitute?
Secondo l'accusa, io avrei prestato i soldi a delle ragazze dalla Colombia per venire a Panama a prostituirsi.
Ovviamente non è vero.
No, non è che non è vero, è che il prestito del denaro non è un reato, la prostituzione a Panama non è un reato e la tratta delle persone prevede che io, se avessi fatto quello che loro dicono, mi fossi comunque arricchito, io mi sarei dovuto arricchire,
sulla sulla sessuale che loro hanno consumato. Guardi.
No, cioè, scusami,
mi
scusami,
sembra
Stefano,
una storia
tu
orribile. Allora, mi sembra una orribile.
No, ma ragazzi, qui c'è un italiano in carcere, un italiano in carcere praticamente a Panama da quanto tempo, tra carcere vero e domiciliari?
Io ho fatto 1 anno e 2 mesi di carcere preventivo in una delle galere più dure del mondo, ho documentato tutto, non c'era l'acqua da bere, non c'era l'acqua per lavarsi, ho avuto la scabbia, ho dovuto corrompere la guardia per farmi portare le medicine, sanguinavo da tutte le parti, non c'è il pronto intervento, non c'è neanche un dottore, non un dottore, neanche un medico, neanche un infermiere, e lui mi viene a dire che non, ma cosa stiamo dicendo? Tutti i miei diritti sono stati violati, quello è carcere preventivo, io non ho ancora fatto un giudizio, ho trascinato in aula tutto il... Io è venuto Fratelli d'Italia, è venuto un deputato, io ho trascinato il nostro governo, sono rimasti a guardare, le presunte vittime mie hanno denunciato loro, come si permette lui di venirmi a dire ma stiamo scherzando? È il contrario, come hanno risparmiato la carta, si vergogni, al contrario, io diventerò il nemico pubblico contro l'Italia, adesso ce l'ho, non più contro Panama,
perché
diventerò il loro nemico,
perché ce l'hai contro
perché
l'Italia?
Come hanno risparmiato la carta, gli ho dimostrato tutto, cioè, io sono stato trattenuto in uno dei peggiori posti del mondo,
che senso?
Anche il peggior assassino avrebbe dovuto avere le condizioni migliori, permette questo qua, non mi hanno neanche fatto il processo, adesso chi me lo ridà il tempo dove sono stato?
E questo è Parenzo, Parenzo non sa niente, si permette di dire che è uno schiavo.
Ma non frega niente a me che lui è Parenzo, qua il concetto è diverso, prima di parlare bisogna pensare,
io
i miei diritti
permetto
sono stati
di dire,
violati
io,
tutti.
Scusi, no, intanto si calmi, io mi permetto di dire che è una storia terribile, non ho elementi per giudicare, le accuse sono gravissime, gravissime.
E quello è un altro discorso, le accuse gravissime. Sono gravissime, le presunte vittime mie hanno denunciato loro.
Però,
le
scusami,
denunce penali le
Stefano,
hanno fatte verso di loro, 16 denunce penali verso di loro.
Vabbè, questa...
A me non mi hanno mai denunciato.
Stefano, scusami un attimo, tu adesso ce l'hai moltissimo con l'Italia, ovviamente anche con Panama, immagino che ti ha trattato come ti ha trattato, secondo te sei totalmente innocente, ma perché ce l'hai con l'Italia? Ti hanno abbandonato, non ti hanno seguito l'ambasciata, il consolato, eccetera?
Perché è un popolo di spilorci, loro hanno risparmiato la carta.
Cioè,
con me hanno risparmiato la mia vita, secondo loro vale meno di un foglio di carta. Io aprirò l'agenzia delle uscite per andare a guardargli io a loro nelle tasche loro i soldi nostri, che fine hanno fatto, come li hanno spesi, visto che con me hanno risparmiato la carta.
Ma in che senso hanno risparmiato la carta? Cerca di spiegarmi che cos'è che non hanno fatto.
Io ho chiamato l'ambasciata davanti a tutti in live su TikTok sul mio profilo, c'erano più di 3000 persone a sentire, c'è poco da fare. Io non ho di certo l'audience di una televisione, io non sono conosciuto.
No, però è interessante questa cosa qua, fammi sentire.
Sono testimoni, non è questione di uno spettacolo.
Scusa Stefano, allora precisiamo una cosa, tu amavi a Panama, sicuramente amavi la bella vita e frequentavi prostitute, cosa che non è assolutamente un problema, questo lo possiamo dire?
Sono un puttaniere, felice di esserlo.
Viva Dio, in un paese
dove è legale.
Questo però non può avere il mio applauso.
No, ma che non c'è
chi
bisogno. Chi se ne frega?
Non è quello che cerchiamo. Non è quello che cerco. Io non cerco il consenso, io cerco la giustizia.
Però...
mi hanno rovinato la vita. Ma stiamo scherzando, io non ho fatto male a nessuno.
Scusami un attimo.
Non serve laurearsi in legge per capire che sono innocente.
Però scusami.
Il nostro stato era lì. visto.
Tu sei un puttaniere italiano, nonché un trader, uno che ha un certo numero. Quanti soldi ti sono rimasti?
È un puttaniere italiano, però.
Quanti soldi ti sono rimasti?
È un puttaniere, quanti... è un puttaniere, però.
E vabbè, è un puttaniere.
E meno male, ce ne fossero di più. Qual è il problema? Io ho pagato tutto, avere, io ho mica risparmiato niente, io ho mica fatto male a nessuno.
Non chiedere il mio applauso, il mio consenso.
Ma non te lo chiediamo, infatti, non te lo chiediamo.
Se mi chiedete un giudizio su questo signore, io non te lo chiediamo,
ma non te lo chiediamo.
Ma io ho un giudizio orribile su questo signore. Io, se tu mi chiedi un giudizio, io non posso darti un giudizio. Io ho un giudizio pessimo su un signore,
Stefano,
che si vanta di essere un puttaniere.
Se mi posso permettere,
pessimo di questo signore. Io do un giudizio definitivamente pessimo di questo signore. Mi posso permettere?
Sì, assolutamente. Ti puoi permettere.
Ok, e come giudica il nostro paese che ha preferito evitare di mandare una carta piuttosto che chiedermi indietro? Come giudica il nostro paese che mi ha detto, l'ambasciata mi ha detto, se avessi avuto delle condanne definitive, consideri che io non ho mica chiesto di andare in Parlamento a prendere lo stipendio. Io l'unica cosa che ho chiesto è semplicemente che mi chiedessero indietro. L'ambasciata davanti a tutti mi ha detto: noi passiamo le carte. L'Italia non ha fatto la carta, noi non possiamo chiederti indietro. Se avessi avuto delle condanne definitive, avremmo potuto chiedere l'estradizione. Benissimo. Adesso inizierò a delinquere. Mi devono venire a prendere per quello che faccio adesso, non per quello che pensano che ho fatto, che non ho fatto, che gli ho dimostrato.
No, che carte mancano?
Mi devono venire a prendere per quello che gli faccio adesso.
Ma che vuoi fare, scusa? Cosa vuoi fare?
Il nemico, gli spiegherò al mondo come fa. Sì, perché a voi non ne frega niente a nessuno. All'Italia non ne frega. All'Italia l'unica cosa che gli interessa è non pagare le tasse. Ma benissimo.
Ma perché mi dovrebbe stare
gli
a cuore la sorte di questo puttaniere?
Gli spiegherò come fare a evadere le tasse. Aprirò l'agenzia delle uscite. Mi metterò a star lì a guardare cosa spendono loro, perché con me hanno risparmiato la carta.
Ma io non ho capito, ma perché la sorte di questo signore ci dovrebbe interessare?
Quanti soldi ci hai rimesso in questa vicenda?
Perché non ci dovrebbe interessare? Parenzi, cambiamo la domanda. Mi dica una cosa, lei che parla tanto. Giudice Parenzi, perché non ci dovrebbe interessare? Avanti.
No, a me interessa moltissimo. Quanti soldi hai dilapidato in questa vicenda, Stefano?
Ma guardi, io ho guadagnato $540,000 facendo trading. Da quel carcere ne ho spesi 950 per uscire. Ma qua nessuno mi ridarà non solo i soldi, ma sapete io che cosa ho sofferto? Se io anche fossi stato accusato e colpevole del peggior omicidio del mondo, non avrei meritato quella roba lì. Ma stiamo scherzando? Ma questo sta parlando di che cosa? Guarda che non c'avevo l'acqua per lavarmi, giudice Parenzo, non c'avevo l'acqua da bere. Ma sai cosa vuol dire quando l'aria diventa acqua, non avere da bere? Ma stiamo scherzando?
Scusi,
sai cosa vuol dire che non sanno neanche che cos'è l'aria, l'ora d'aria? Gente ammazzata. Vai a cercare su Google, gente ammazzata a colpi di Kalashnikov.
Scusami,
ma stiamo scherzando? Giocavamo a carte con la pistola sul tavolo.
Ma perché non se ne è occupato il Ministero degli Esteri, secondo lei, di questa storia? Perché il Ministero degli Esteri non se ne è occupato?
Perché mi hanno risposto che ne avevo 7.000 davanti. Perché quella...
Complotto, sempre complotti. Sempre complotti.
È che non gliene frega un cazzo a nessuno, è che costa di meno. Io ho chiamato le Iene dopo sei mesi, Pelazza mi ha detto la notizia potrebbe essere antieconomica. Non siamo più le Iene di una volta. Quello che spendo per venire là non è detto che lo recuperiamo. Ma stiamo scherzando? La ragazza che c'è dall'altra parte della città ha preso 7 anni, ne ha fatti 6, non l'hanno ancora rimpatriata. Allora cosa siamo, tutti scemi? Dopo un anno di carcere preventivo arriviamo ad un'udienza dove praticamente sembrava forum, hanno cercato i pubblici ministeri in 5 di buttare fuori l'avvocato delle vittime, perché aveva denunciato loro e non me. Sapevano che stavano perdendo, attenzione. Io torno in cella e dico: cazzo, qui mi fanno fuori. Incomincio, apro un canale di Telegram e incomincio a raccontare non la mia parte, la mia vicenda, la mia versione dei fatti. Tutto quello che era nel fascicolo io ho documentato.
Ma come facevi a raccontarla?
Nessuno mi cagava.
Avevi un telefono in carcere?
Certo, perché scusi, è normale che ci sono le pistole al tavolo dove giochiamo a carte? È giusto che le guardie vengano ammazzate a colpi di Kalashnikov? Lei si rende conto della domanda che mi ha fatto? Quella lì è un carcere, le guardie stanno fuori. Quando sono arrivato in quella galera mi hanno detto: da chi vai? Da chi vuoi che vada? Mi ci state portando voi. E no, ma qui se non conosci nessuno ti ammazzano, guarda che dentro comandano i detenuti, non le guardie. Ma stiamo scherzando? E io feci casino, io aprii un profilo di TikTok con un ragazzo sconosciuto che ho trovato su Telegram, non sapevo neanche che cos'era TikTok. Allora? Ho lanciato 3 video, ho dovuto chiudere il profilo perché erano diventati così virali che erano arrivati pure qua e mi volevano ammazzare e sa com'è. Alla fine io ho tirato giù tutto, onestamente inizio ad avercela con Tajani, perché comunque ormai io ho mandato le pecche a tutti quanti, ma stiamo scherzando, Parenzo, ma se fosse stato suo figlio nella condizione mia, ti vergogni Parenzo,
mio figlio non finisce, spero, in situazioni come quelle sue.
Scusi,
mai dire mai, non succedono solo agli altri.
Scusi, come si svolgeva la sua vita da puttaniere? La storia dei taxi, com'è?
Qual è la storia dei taxi? Quella che andavo in discoteca con tre taxi dove ero l'unico uomo e erano pieni di ragazze. Qual è il problema? Qual è che non ho pagato?
No,
di quelle che sono
no.
Me piaceva andare, cioè a chi piace andare in giro vestito di lusso, a me piace andare in giro con puttane. Qual è il problema?
Ma per carità per me
è come avere il vestito nuovo. Va, ne porto fuori due in più. Va che bello. Molto qual bene. È il problema? Quando uscivo una volta alla settimana, diciamo così. Sì, avevo la mia compagnia.
Quanti soldi hai speso in puttane?
Mi fa grande tristezza questo signore, grande.
Più o meno,
incalcolabile Parenzo, incalcolabile.
Cioè, non ho capito, non si può calcolare quanti soldi hai speso in puttane?
Ma non lo so, ma cosa ne so, ma spendo quello che mi posso permettere. Non si preoccupi che nessuno dei presenti e dei non presenti mi ha mai aiutato con un solo dollaro. Quello che ho speso era quello che mi ero guadagnato. Quindi
comunque,
non devo
ragazzi,
dire né grazie né scusa.
Per carità, ragazzi, possiamo dire una cosa. A prescindere da quello che fa, io credo che l'Italia si debba dare da fare per risolvere un problema che è quello di Stefano Conti. Perché l'accusa di tratta è un'accusa indegna che non sta né in cielo né in terra. Arrivederci, a presto!
A presto.
Ciao.
La Zanzara.
Crociani, ho visto il tuo evento a Milano con Del Debbio e c'è la moderazione di Sine Senaldi. Che bisogno di moderazione c'è? Che non vi succhiate il cazzo l'uno con l'altro?
Amico mio, ho fatto 3-4 giorni al casinò, più 60.000 pezzi per gli impiegati. Siamo ritornati in carreggiata, si vola! Pave!
Beh, ha vinto che 60k, evviva, ha vinto 60k,
che sfregio, anzi, 60k. Che sfregio, che espressione orribile, 60.000 euro per impiegati, gente che si alza alle 7 del mattino per andare a lavorare col sudore della fronte, prendere gli autobus, prendere la propria macchina, trovare parcheggio, andare in un posto di lavoro tutti i giorni e se gli va bene guadagnano 60k per gli impiegati, come dice un coglione, che invece si alza alle 4 del pomeriggio, beve il vino, va a bere lo champagne al casinò e vince così 60.000 euro. Ma ti sembra normale?
Ma
ti sembra bello?
Ma
ti sembra
ognuno,
un elogio da fare?
A ognuno il proprio destino, diceva un filosofo. A ognuno il proprio percorso. Ha deciso di impiegare i suoi denari in questo modo, scommettendo, andando al casinò.
Ma non è questione,
ma qual è il problema?
È
non
che
c'è
è
nessun
sfregio. Lo sfregio. È il modo che lui si. Sì, i 60.000 euro per gli impiegati è un'espressione orribile verso persone che ci mettono un anno e forse di più per guadagnare i 60k, come li chiama lui, per
60k
gli impiegati.
Per gli impiegati. Abbiamo il collegamento.
Mai,
Ma a lavorare sì, poi lui il lavoro è quello, l'influencer.
Ma è che è un lavoro
l'influencer,
quello.
L'influencer. Allora, abbiamo in collegamento il dottor Giampaolo Brunetti, che saluto. Buonasera, dottore. Buonasera.
Buonasera a lei.
Eccoci qua. Allora, dottor Brunetti lavora come ginecologo al Fate Bene Fratelli, ed è esperto di medicina estetica femminile. La sua tesi, caro Parenzo, cioè la sua idea, è che in realtà la medicina estetica, come sappiamo, si concentra soprattutto sul viso, sulle labbra, sul seno, uomo o donna che sia.
In tutto il corpo,
però per quello che riguarda le donne nessuno si cura in particolare della medicina estetica della vagina, cioè delle parti intime, giusto dottore?
Giusto, giustissimo, perché la donna nella cura del viso e del corpo, che hanno delle radici culturali, storiche, sociali, non pensano invece che gli organi genitali vanno incontro allo stesso processo di invecchiamento di tutto quanto.
Cioè, lei sta dicendo che è raro che una donna viene da lei e dica: io voglio rifarmi la figa, diciamo. Adesso lo dico io,
ma
figa, in maniera chiara.
Usando una appropriata terminologia, diciamo che tutto l'apparato genitale, anche l'apparato genitale dell'incontinenza urinaria, perché molte donne in menopausa hanno l'incontinenza urinaria. Infatti Io trovo assurdo che nel 2024 abbiamo i supermercati ancora pieni di pannolini, che è una patologia molto invalidante per la donna, non gli permette, non so, di andare a cucina per ridere, non permette di fare sforzi.
E cosa si potrebbe fare? E cosa si potrebbe fare? Scusi, si potrebbe fare.
Allora, ci sono dei trattamenti di medicina rigenerativa attraverso apparecchiature laser, le stesse che si usano per il viso e per il corpo, con sonde diverse, appropriate per le genitali.
Cioè, per non far invecchiare, diciamo, la vagina, fondamentalmente.
Ma le torno a ripetere, la pelle del viso, del corpo, e la mucosa della vagina e la cute della vulva vanno incontro allo stesso processo identico di invecchiamento. Cioè, quindi nella rigenerazione,
la realtà è questa.
Cellulare. Bisogna dire che poi queste donne, queste donne poi anche a livello sessuale non trovano più piacere, ma hanno disturbi, quindi evitano anche di avere rapporti sessuali per dolore.
Si potrebbe parlare anche di sbiancamento vaginale?
Nell'ambito dei genitali, incontra questi processi di invecchiamento, quindi di tonicità e della cute, i genitali vanno incontro a una iperpigmentazione, diventando sempre più scuri. Oggi diciamo che in Italia guardi, la donna oggi è molto attenta.
Ma
a
che
queste
scherzi?
Cose,
cioè, c'è un sacco di gente che non vuole la figa scura, cioè la vagina scura, cioè la vagina che si scura.
Ma non mi pare un problema, non mi sembra un tema questo.
Ma è un problema per molte persone.
Se la riduciamo a livello, come dite voi, per scherzo così, di colore, quella è un'altra cosa. Io sto parlando di invalidità, di patologie conseguenti alla menopausa della donna, che sono invalidanti nel
Il colore e la funzionalità qualche volta vanno insieme.
Ma il colore rientra in una delle tante cose, un piccolo vezzo del coso. Chiaramente quando uno va in fondo all'ringiovanimento, il colore di una vagina è lo stesso che uno, allora possiamo dire il colore di un rossetto delle labbra. Ma voi sapete, per esempio, che ultimamente sono entrati nel commercio, ma questo perché noi abbiamo un tabù in Europa e nell'America, ma nei paesi asiatici, nel Sud America, oggi sono prodotti per la vagina, tra cui rossetti per la vagina, profumi per la vagina,
i rossetti per la vagina, cosa servono?
I rossetti per la vagina sono le stesse cose quando parlavamo del laser, in quanto danno una colorazione più viva. Beh, sono molto. Ci sta
il rossetto per la vagina,
entrando,
molto interessante. Il rossetto
che sta entrando
per
in Italia. Quindi
il rossetto per la vagina.
Ci mancava anche quella. Ma adesso mi sembra una roba normale.
Però scusi un attimo,
ma
dottore.
Io ho capito, dottore, ma adesso il rossetto per la vagina.
Rossetto per la vagina, perché ci sono
ma non c'è nessun rossetto. Ma perché c'è il rossetto?
Ma come no? In alcuni paesi, non in Europa, ci sono delle uscite labbra esterni che fanno ringiovanire o danno una nuova coloritura.
Ma non mi interessa,
ma a lei non
in alcun
interessa
modo.
La donna interessa, alla donna oramai, per mantenere una vita sociale, sessuale con il proprio partner, fa attenzione anche a queste cose.
Ma non c'è dubbio.
Quindi io non entro nel merito perché una donna debba usare un rossetto.
Scusi, dottore, lei ha perfettamente ragione, perché un uomo se un uomo si trova di fronte, come dire, una vagina invecchiata, cadente, slabbrata,
i peli bianchi, le cose così. Chiaramente,
ma per carità,
mi permetta di dirle le cose che lei dice per carità. È lo stesso motivo per cui allora una donna va a comprare un completo intimo in raso, in cosa, allora non si mette le mutande della nonna. È lo stesso concetto, per attrarre il partner.
Esatto, uno dei modi per attrarre il partner o per mantenere viva, diciamo, l'attenzione del partner può essere quello, per esempio, di prendere un piccolo uscita labbra da vagina e fare dei piccoli ritocchini.
Ognuno è libero di fare, le donne sono libere di fare come si trucca, sono libere di fare, nessuno può entrare nel contesto della sessualità e della femminilità.
Ecco, però in Italia su questa roba qua, sui ritocchini alla vagina, c'è ancora un tabù, dottore. Diciamo.
Sta sdoganando negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni, anche i congressi di ginecologia nazionali, internazionali, anche in Europa, ci sta proprio la ginecologia estetica funzionale.
Scusi, le faccio sentire una cosa che ha detto la dottoressa Graziottin sul pelo, perché è molto interessante. Sì. Non capisco se lucidalabbra di cui lei parla per la vagina si possa utilizzare anche con il pelo o senza pelo.
No, quelli per sua informazione, sì, ci sono delle tinture, sono nate delle tinture specifiche, sì, proprio per peli pubblici.
Mm. Ah, dunque si possono utilizzare anche col pelo, diciamo.
Mamma mia, ma perché sì, bisogna sì, fare queste cose?
Aspetta,
sui
le
peli,
faccio sentire questa cosa, sentiamo, sentiamo.
Vediamo veramente oggi una moda inquietante di nuovo di depilazioni totali a livello genitale. Questa è una violenza tremenda che noi facciamo alla nostra salute intima, perché la peluria è fondamentale per albergare anche un microbioma, ossia un insieme, triliardi di microrganismi sono fondamentali per attivare i feromoni.
Allora, questa è una vecchia diatriba, dottor Brunetti. La vecchia diatriba tra pelo e non pelo. Sì, non voglio sapere le sue preferenze personali. Io, per esempio, sono per il pelo.
Sì, diciamo che anche questo, a livello medico, giustamente il pelo, se c'è, serve a qualcosa, se è stato creato. Serve la protezione contro le infezioni esterne, che siano virus, funghi, batteri. E servono anche per diminuire le frizioni, per esempio i peli pubblici servono quando uno fa sport che corre, per i rapporti sessuali e tutto quanto. Però oggi, tuttavia, sempre per ragioni culturali,
sappiamo
sociali,
che si è imposto,
donna lo fa solo per moda, per estetica o per avere un comfort maggiore. Quindi è la donna stessa che è influenzata dalla società di oggi tutti quanti fanno l'epilazione, quindi non è che
ho capito, ma questa è una cosa, ma è una cosa è sbagliato dal punto di vista medico, è sbagliato, diciamolo,
è sbagliato,
e
certo,
dunque possiamo dire viva il pelo, possiamo dire viva il pelo, che la donna
guardi, mio padre che era un grande chirurgo mi ha detto, se il nostro signore ha creato l'organismo, l'uomo come un essere perfetto, evidentemente anche i peli hanno la loro funzione.
Beh, questo è fondamentale, dunque la donna che si depila completamente fa un errore. Io personalmente trovo donne totalmente depilate, che è una cosa incredibile.
Oggi la quasi totalità delle donne è depilata, nessuno non fa più una depilazione, vuoi con laser, vuoi con
benissimo.
Grazie, evviva, dottore, grazie. Evviva. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.